Basta il tuo semplice gesto per raggiungere grandi traguardi nella ricerca contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Per sostenere i pazienti e le loro famiglie, devolvi il tuo 5 per 1000 a favore dell'AIL. Per info, ail.it.
Un caro saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Oreste Bossini. Radio 3 Suite questa sera con in regia Stefano Roffi, che è anche uno dei curatori del programma, insieme a Monica D'Onofrio e a Paola Damiani, e poi alla console Gaetano Chiarella e Domenico Narducci. Un saluto anche dalla redazione, Leda Bianchi, Giovanna Natalini e Giorgia Niso. Vogliamo cominciare la trasmissione di quest'oggi con un'iniziativa che unisce la memoria della musica con degli ideali che sono molto attuali e molto sentiti anche in questo momento della nostra storia. Sono 50 anni dalla famosa canzone dei Beatles, Eleanor Rigby. È una canzone che aveva una caratteristica particolare, cioè il fatto che i Beatles in quella canzone non suonavano, si limitavano a cantare, ma non suonavano nessuno strumento, perché l'orchestrazione, che era come sempre curata da George Martin, prevedeva soltanto appunto musica per archi. E che cosa hanno pensato di fare l'ottetto d'archi della Ort, dell'Orchestra Regionale della Toscana? Ha pensato di rileggere per questa formazione, cioè l'ottetto d'archi, per l'appunto questa canzone dei Beatles, Eleanor Rigby, ed è un'iniziativa che è stata patrocinata dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Tra l'altro, segnalo che dal 1 gennaio di quest'anno l'11° Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati è un italiano, Filippo Grandi, è il primo italiano a ricoprire questa importante carica, e appunto il tutto è poi diventato un video che è prodotto da Fondazione Sistema Toscana, appunto con il patrocinio dell'Alto Commissariato. E lo scopo di questa iniziativa è quello di accendere proprio un faro, una luce su questa realtà, appunto, dell'accoglienza, della solidarietà verso i rifugiati. Insomma, sono temi di cui appunto si parla continuamente, quasi tutte le mattine, insomma, prima pagina, il giornale radio, tutta la città ne parla, ci sono accenni a questa realtà del nostro tempo. Siamo al telefono con Andrea Tacchi, buonasera. Ancora non è pronto Andrea Tacchi, adesso fra un attimo insomma lo ascolteremo. Andrea Tacchi è il primo violino dell'Orchestra Regionale della Toscana e appunto è l'ispiratore anche di questa formazione. Allora, adesso forse abbiamo Andrea Tacchi. Ecco, buonasera, sì. Andrea Tacchi, eccolo qua, grazie, buonasera. Allora, ci vuole raccontare un po' come nasce questa iniziativa del video?
Dunque, l'iniziativa del video è partita dal nostro capo ufficio stampa Riccardo Basile, il quale ha trovato il modo di interessare l'UNCR, questa organizzazione dell'ONU dei rifugiati, a questa nostra idea di celebrare in qualche maniera questo 50° anniversario di questa bellissima canzone dei Beatles. Diciamo, noi siamo stati un po' attratti da questo brano che ha una grande particolarità, cioè forse è un unicum nella storia del rock pop e non solo nella storia dei Beatles, perché utilizza, oltre alle voci, utilizza uno stretto d'archi classico, e non c'è la presenza né di batteria né di strumenti a percussione né tantomeno di chitarre elettriche o acustiche. E quindi ci sembrava interessante anche questa idea, insomma, di fare una sorta di omaggio ai Beatles, facendone una versione solo per lo stesso d'archi.
Senta, nel video come comparite? Cioè, diciamo, nella veste normale di musicisti, sì, classici attorno...
Sì, questa è stata un po' l'idea di quello che ha curato la regia di questa cosa, e ha voluto assolutamente che noi fossimo vestiti in fracca con il nostro abito consueto, e diciamo durante lo svolgimento di questo brano una sorta di, come si può dire, un modo insomma più leggero di affrontare, meno impettito, meno serioso, per cui arrivano queste persone che rappresentano, diciamo, un po' questo enorme numero di rifugiati che adesso vagano per il mondo, e noi in un certo senso perdiamo un po' questa aria di seriosità, insomma, è un po' concepita in questa maniera. Alla fine del brano poi andiamo via tutti insieme con un gesto proprio di amicizia, insomma, molto sensibile, molto importante, direi.
Insomma, è un bel messaggio quello che mandate.
Sì, spero che arrivi, perché appunto è venuto insieme questa cosa. Un po' il testo anche della canzone parla un po' della solitudine, delle persone sole, delle persone abbandonate, da dove vengono le persone che vagano per il mondo, insomma, quindi è un momento molto attuale, diciamo, per un messaggio del genere.
Certo. È stato un lavoro difficile fare questa trascrizione?
Ma insomma, io ho basato, chiaramente, come le dicevo, qui c'è un ottetto classico che accompagna le voci di Lennon e McCartney, è un ottetto formato da 4 violini, 2 viole e 2 violoncelli. In sostanza ho affidato, mi sono limitato ad affidare le parti vocali agli strumenti, diciamo che le parti vocali girano un po' intorno a tutti gli strumenti, e quindi in una sorta di rielaborazione, di redistribuzione, direi, delle altre parti, delle parti armoniche, melodiche e ritmiche agli altri strumenti. Quindi è stata un po' una riorganizzazione del lavoro, chiaramente, ma non particolarmente impegnativa, devo dire.
Benissimo, allora Andrea Tacchi la ringrazio. Andrea Tacchi, primo violino dell'Orchestra Regionale Toscana e anche dell'Ottetto d'Archi della Ort, che ha riletto appunto questa canzone Eleanor Rigby dei Beatles a 50 anni dalla sua uscita. La ringrazio, allora ce l'ascoltiamo. Grazie. Insieme.
Grazie a lei.
Buona serata.
Buona serata, grazie.
Questa era la rilettura dell'Ottetto d'Archi dell'Orchestra Regionale Toscana di Eleanor Rigby, una canzone dei Beatles che compie 50 anni ed è il prodotto di una iniziativa promossa dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che attraverso appunto questo video dove si suona questa canzone in questa rilettura vuole appunto accendere una luce sulla condizione di tanti rifugiati che appunto hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di assistenza, di solidarietà, e questo si spera che come dire, accenda anche un pochino questa fiammella nel cuore delle persone. Adesso invece noi ci trasferiamo a Roma. è probabile che molti si ricordino che all'inizio dell'anno, il 22 gennaio per l'esattezza, ci fu un crollo in un edificio del Lungotevere dove veniva ospitato anche al piano terra il Teatro Olimpico, che è una sede storica dello spettacolo romano. Questo crollo dei piani alti di questa palazzina ebbe delle conseguenze ovviamente anche sul teatro, che ha dovuto chiudere per diversi mesi e quindi ha dovuto interrompere l'attività. Adesso tutto è stato riparato, il teatro è stato restaurato ed ha riaperto i battenti al pubblico, e questa sera c'è una prima assoluta di uno spettacolo di danza in occasione della sesta edizione del Festival Internazionale della Danza di Roma, dell'Accademia Filarmonica Romana e del Teatro Olimpico. E va in scena uno spettacolo dedicato, come dire, alla vita di Georges Sand. Georges Sand, Uomo e Libertà, prodotto dall'Astra Roma Ballet, una compagnia fondata e diretta da Diana Ferrara, e ospitata appunto al Teatro Olimpico questa sera. Le coreografie sono di Sabrina Massignani, su musiche ovviamente di Chopin, di Beethoven, di Schumann, di Respighi. Nel ruolo di Georges Sand abbiamo Sabrina Brazzo, che è con noi al telefono. Buonasera.
Buonasera, grazie dell'invito.
No, grazie a lei.
Sono in camerino.
Appunto, sarà in camerino, si sta preparando. Ecco, ci racconta come si prepara una ballerina a uno spettacolo? Ecco, questa è una cosa che non sappiamo.
Allora, da premettere che abbiamo appena finito la prova, dunque sono i primi pomeriggio che sono già qua a provare. Comunque, no, quindi le ultime correzioni... E adesso ho appena finito di truccarmi e sono pronta a raccontare questa storia straordinaria di Georges Sand, che al di là del 1800, che lei era del 1800, ancora è comunque moderna, perché insomma si sa che nel mondo ancora le donne sono sfruttate, mal pagate, insomma, e quindi questa voglia di rivincita e di, insomma, è sempre comunque moderna.
Certo. Senta, Sabrina Brazzo, lei racconterà una storia attraverso il suo corpo, i suoi movimenti questa sera, no? Come si fa,
sì,
giustamente nel balletto.
Sì. Sì, sì, la cosa interessante è questa, appunto, che non, attraverso la danza si riuscirà a fare cultura, la danza è cultura, però appunto raccontare la vita di questa donna, quindi che poi è stata amante anche di Chopin, quindi tutta una storia, e devo recitare col corpo, non solo una cosa atletica, non solo la tecnica classica, la tecnica di danza, ma anche proprio d'espressione.
Beh, si dice che fumasse il sigaro, però immagino che lei non lo farà.
No, infatti faccio finta, l'unica cosa che faccio finta, anche perché qua insomma il teatro è appena fatto, quindi
sarebbe un
non
po'
vorrei
pericoloso.
Fare danni.
Naturalmente. Senta, Sabrina Brazzo, lei ha una formazione proprio classica, nel più puro dei sensi, del significato, perché viene dalla scuola di ballo del Teatro alla Scala, poi ha fatto parte appunto del corpo di ballo della Scala, è un étoile internazionale, insomma ha proprio una formazione assolutamente classica. E questo tipo di coreografia sarà di stampo totalmente classico, oppure, come dire, si apre un po' a una coreografia un po' più moderna, un po' più contemporanea?
Questo, infatti, stavo pensando che farei adesso, in questo momento, farei 200 Lago dei Cigni piuttosto che Georges Sand, perché è talmente difficile, nel senso che è neoclassico, moderno, e poi ho un pezzo classico, poi ho un pezzo dove affronto anche la nudità, diciamo, perché cambio, mi faccio un pezzo dove mi spoglio e mi spoglio da donna e mi vesto da uomo, quindi è proprio una cosa completamente diversa da quello che ho fatto fino adesso, che ho indossato tutti i tipi di tutù, ecco. Quindi mi sono proprio, con Sabrina Massignani, con Diana Ferrara, che ha voluto fortemente questa mia presenza in questo spettacolo, proprio impegnarmi e prendere come bagaglio ciò che ho fatto fino adesso e cercare una nuova espressione, una nuova Sabrina e una nuova ballerina.
Bene, allora le auguro naturalmente di trovare tutto questo questa sera, tra poco alle 21, perché comincerà appunto alle 21 lo spettacolo, al Teatro Olimpico, finalmente riaperto dopo mesi di chiusura, e quindi in bocca al lupo per questa serata, per questo spettacolo su George Sand, uomo naturalmente è tra virgolette, le virgolette non si vedono quando si legge, però ci sono le virgolette, uomo e libertà.
Libertà.
Grazie,
grazie
e a presto.
Grazie a voi. Grazie a voi.
Adesso invece ci trasferiamo a Padova, al Teatro Andrea Ferrari di Campo San Piero, un nome molto bello, devo dire. Un altro spettacolo che debutta, un altro nuovo allestimento, questa volta di una commedia musicale, Un mandarino per Teo, che era una commedia musicale celebre di Garinei, Giovannini, Kramer, con questa sera la regia di Stefano Erosmacchi. Buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
Ecco, noi naturalmente il nome di Erosmacchi per tutti quelli della mia generazione evoca la televisione in bianco e nero, evoca i grandi spettacoli, le grandi varietà, i grandi sceneggiati. Lei è il figlio appunto di Erosmacchi e riprende un titolo che appartiene a quel mondo, appunto questa commedia di Garinei e Giovannini. Ce la racconta Un mandarino per Teo?
Allora, sì, la storia è una storia, per quale motivo per il quale l'ho scelta, è proprio anche la grande attualità di questa storia, ovvero siamo negli anni 60 a Roma, quindi c'è il boom del cinema e c'è questo protagonista, Teo, che era Walter Chiari, che è una comparsa del cinema ed è uno di quegli individui che si arrabattava nella vita quotidiana e faceva lavoretti a destra e a sinistra. A un certo punto, in una pausa del set, arrivano da lui due signori che gli dicono: guarda, noi ti diciamo questa cosa, tu schiacci il bottone di questo campanello, dall'altra parte del mondo muore un mandrino cinese e tu erediti i suoi soldi e diventi miliardario. Che cosa fai? Premi o non premi? Ovviamente lui ci pensa, poi ovviamente premerà, da lì partiranno una serie di situazioni più o meno rocambolesche, fino a quando ci sarà il rimorso di coscienza, lui ritornerà sui suoi passi e tutto finirà bene. Quindi questa è la storia in brevissimo, sì. E come dicevo prima, ovviamente mi sembrava una tematica quanto mai attuale.
Sì, la tematica sicuramente è molto attuale. Il problema adesso poi è dare una veste, come dire, rinfrescare, rinnovare lo stile di quella commedia musicale che, insomma, era stata veramente scritta da due grandissimi. Tra l'altro lei è il nipote anche di Sandro Giovannini,
sì,
no?
Sì, ce l'ha un po' tutte. Sì, sì,
e quindi, insomma, ce l'ha proprio nel sangue questo tipo di spettacolo.
Sì, 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 certo. Per quanto riguarda l'attualizzazione, allora io sono sicuramente partito da come era originariamente, anche perché io trovo, appunto, sia un po' per motivi familiari, ma insomma anche per un gusto personale, che le cose come erano fatte un tempo avevano una delicatezza, una precisione, una cura che oramai si sta perdendo. Quindi secondo me bisogna ripartire dalla tradizione, poi cercare di trasformarla, ma bisogna partire da quell'esempio lì, ed è quello che io ho cercato di fare, ovvero per esempio anche nella cura dei costumi, nella cura delle coreografie, io sono partito a lavorare da quello che loro avevano fatto e ho cercato di modernizzarlo, ma modernizzarlo in maniera sempre molto delicata. Per esempio mi rifaccio alle coreografie, ovviamente sono partito dalle delicatezze dei balletti che erano state create e l'ho modernizzate, ma perché anche proprio i ballerini di oggi hanno uno stile completamente diverso, quindi sarebbe difficile cercare di copiare quello che era stato fatto, e quindi ho cercato di mettere addosso al modo di ballare di oggi una delicatezza e una compostezza che era proprio degli anni 60.
Certo, ha trovato un nuovo Walter Chiari anche?
Spero di sì, secondo me sì, anche perché il grande lavoro che ho fatto con Silvio Laviano, che è appunto colui che fa il ruolo di Walter Chiari, è stata ovviamente dimenticare completamente Walter Chiari, perché come tutti i grandissimi è inimitabile e sarebbe un grande errore farlo, e anche in questo ovviamente abbiamo lavorato su una leggerezza e su un modo di fare ironia che ovviamente più attuale, però insomma secondo me il lavoro che abbiamo fatto è ottimo, poi sarà ovviamente giustamente il pubblico a giudicare.
Naturalmente. Intanto vorrei sottolineare che Stefano Erosmacchi non è soltanto figlio d'arte e nipote anche d'arte, ma ha frequentato anche il Centro Teatrale Santa Cristina diretto da Luca Ronconi, quindi insomma è esperto e formato anche nel linguaggio teatrale del nostro tempo, naturalmente a tutto tondo. E vorrei anche ricordare che lo spettacolo di questa sera è dedicato a un'associazione, Padova fa battere il cuore, un'associazione senza scopo di lucro di medici e infermieri appunto che si battono insomma per combattere le malattie come la morte improvvisa, per esempio, oppure insomma per far conoscere la cultura della rianimazione.
Esatto, per esempio questa sera quello che verrà utilizzato con l'incasso è per comprare due defibrillatori da regalare alle scuole, quindi insomma una cosa
ecco,
anche molto importante.
E con questa recita non si conclude la tournée del vostro spettacolo, perché prosegue ancora per tutta la settimana prossima, no?
Sempre su Padova e Cittadella, quindi comunque nel Veneto.
Nel Veneto. Benissimo, allora le auguro una buona serata e un buon spettacolo. Grazie, buonasera Stefano.
Grazie a voi, grazie molte.